Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, leggeremo i primi 6 versetti. Giovanni 14, dall'1 al 6. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse, Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Preghiamo. Signore, ancora una volta vogliamo ringraziarti e pregarti questa mattina perché ci apprestiamo all'ascolto della tua parola. Già questa mattina abbiamo avuto modo di ascoltare e di ringraziarti, Signore, per l'importanza della tua parola. E Signore, benedici questo tempo affinché la tua parola possa essere compresa. Chiedo di guidarmi nella spiegazione, Signore, affinché possa essere rappresentare, Signore, il tuo intento per le nostre vite. Benedici perciò questo tempo, nel nome di Gesù. Amen. Può capitare nella vita di imbarcarsi in progetti sbagliati o di fare degli investimenti sbagliati. Penso che un po' tutti abbiamo seguito alla televisione, ci sono state molte situazioni nelle quali risparmiatori hanno affidato il lavoro di un'intera esistenza, che ne so, a delle banche. Abbiamo visto negli anni passati dei fallimenti dove i risparmiatori hanno perso tutto. Gente che ha affidato tutti i sacrifici di un'esistenza in qualcosa e alla fine questa cosa si è rivelata un bluff. E questi soldi sono completamente spariti. E oltre la delusione di aver perso, il dramma di aver perso tutti i soldi, queste persone hanno anche il rammarico dentro di sé di aver creduto in un progetto sbagliato, quindi aver affidato i soldi in un progetto sbagliato. A volte c'è il rammarico di essersi fidata di persone sbagliate. Molte volte ho sentito situazioni dove persone hanno detto, ma io mi sono fidato della persona che mi ha fatto questo tipo di proposta. E poi c'è anche il dolore e lo scoraggiamento di che questa delusione non fa vedere una prospettiva e un futuro. E in un certo modo capita di imbarcarsi in progetti sbagliati e la situazione diventa una situazione molto oscura per andare avanti. Come abbiamo appena letto, siamo all'ultima cena. Come detto, Giovanni fa questo lungo focus su questa cena, dal capitolo 13 al capitolo 17. Giovanni si concentra in questa ultima cena che il Signore Gesù trascorre con i suoi discepoli. E quindi Giovanni si concentra sulle ultime parole, su questi insegnamenti del Signore Gesù. E come abbiamo avuto modo di vedere già nel capitolo 13, il quadro quella sera era una situazione tragica. I loro sogni, i sogni dei discepoli di un regno glorioso si interrompevano perché l'intento di Gesù non rispondeva ai loro desideri. Oltremodo avevamo visto nel capitolo 13 che tra di loro c'era un traditore, che il capitolo 13 dice che Gesù li avrebbe lasciati, quindi si sarebbero trovati da sole, e in un certo modo tutto questo sarebbe avvenuto in una maniera così tragica che anche loro, tutti i discepoli, avrebbero abbandonato il Signore Gesù in questa situazione. Nessuno sarà risparmiato in questa tragedia. Ognuno farà naufragio riguardo alle certezze coltivate in questi 3 anni E nemmeno colui che sembrava essere il leader di questi discepoli, Pietro, si salverà da questo fallimento, perché come avevamo visto proprio nel finale del capitolo 13, Gesù preannuncia per lui un rinnegamento che avverrà poche ore dopo. E quindi questi discepoli quella sera comprendono una situazione che li porta a essere delusi per questo, diciamo in un certo modo, futuro che Gesù prospetta, delusione per se stessi, perché non saranno così fermi come pensavano di essere, e delusione per i compagni in questi 3 anni di questo progetto del Regno di Dio. E inoltre c'era anche un altro problema: se Gesù veramente moriva per mano dei sacerdoti, la loro vita stessa era in pericolo. Se Gesù si stava scontrando con un potere più grosso di lui e lo uccideranno, loro stessi, come suoi discepoli, stavano rischiando la propria esistenza. Quindi quella sera l'atmosfera non era per nulla positiva, non c'erano più certezze e il futuro sembrava essere svanito in un attimo. E non sembra appunto un quadro positivo. La domanda è: come reagiresti di fronte a una prospettiva del genere? Prova a pensare se tu fossi uno di questi discepoli nel quale ti trovi in questa serata, nel quale Gesù sta prospettando quasi un disastro. Come reagisci quando tutto sembra crollare e non vedi minimamente la via di uscita? Sarebbe come, pensa, se qualcuno domani ti dovesse venire a dire che viene, che ne so, un terremoto, un uragano, e tu perdi i tuoi familiari, tutto ciò che hai avuto, tutta la tua vita viene messo in discussione. Già da adesso incominceresti a stare male, il tuo cuore non avrebbe più pace. E quindi quella sera gli occhi dei discepoli erano più confusi che mai, sebbene Gesù non stesse dicendo nulla di nuovo. Vi ricordate che più volte Gesù aveva istruito i suoi che sarebbe dovuto andare a Gerusalemme, che sarebbe dovuto morire per mano dei sacerdoti. Non era nuovo questo tipo di insegnamenti. I loro cuori caddero nella disperazione. Sebbene in un certo modo loro dovevano consolare il Signore Gesù, perché era in definitiva Lui quello che doveva morire, e quindi Lui era colui che doveva essere consolato da parte dei discepoli, il Signore Gesù consola i loro cuori. Gesù, nonostante tutto quello che si prospettava davanti, si preoccupò di consolare i cuori dei suoi discepoli. E quindi Gesù prende l'iniziativa, Gesù prende sempre l'iniziativa, lo aveva già fatto al capitolo 13, avevano già mancato di rispetto nei suoi confronti, perché almeno uno di loro avrebbe dovuto lavare i piedi del Signore Gesù e non l'avevano fatto. Gesù invece aveva mostrato loro questa forma d'amore nei loro confronti. E ancora una volta Gesù prende l'iniziativa per consolare i loro cuori. E questo quadro ci mostrerà quanto è grande il nostro Dio e quanto è egoista l'uomo nel concentrarsi solo in se stesso. Al versetto 1 c'è scritto, la parola dice, Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate in fede in Dio e abbiate fede anche in me. E quindi quella sera Gesù non volle solo semplicemente insegnare delle cose, ma volle portare pace nei cuori, sebbene le circostanze erano drammatiche e da lì a poche ore sarebbero diventate ancora più pesanti. Gesù desiderava consolare i discepoli, fargli comprendere che tutto quello che sarebbe accaduto non sarebbe stato frutto del caso. Ogni singolo dettaglio rispondeva alla volontà di Dio. La scrittura ne aveva parlato, Gesù lo aveva più volte insegnato, e quindi Gesù quella sera mostrò e insegnò e volle far vedere ai suoi discepoli che lui era padrone della situazione. Al capitolo 19, vi ricordate, c'era questo esordio del Signore Gesù che dice: ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto voi crediate che io sono. E quindi Gesù anticipa tutta una serie di cose che loro non capiscono subito. Non è che quella sera hanno capito: ah sì, abbiamo le idee chiare su quello che avverrà. Infatti saranno travolti dagli eventi, ci sarà un momento nel quale potranno vedere le cose solo da una prospettiva diversa, solo quando saranno passate. E solo Dio può sapere che cosa avverrà tra 5 minuti, tra un'ora, tra un giorno, tra mille anni. Gesù quella sera gli disse: ve lo dico fin d'ora, anche se in quel momento loro non capivano. Gesù dice: prima che accada, ve lo dico, a dimostrazione che il Signore Gesù è nel controllo della situazione. E glielo stava dicendo con uno scopo ben preciso, affinché quando sarà accaduto, quindi con tutti gli eventi drammatici, voi crediate che io sono. Per noi, io penso che per noi è molto difficile immedesimarci nel cuore dei discepoli quella sera, perché noi sappiamo tutto lo svolgersi della situazione, lo vediamo da una prospettiva diversa. Sappiamo come si sono svolti gli eventi, ma per loro non era per niente facile o semplice trovarsi in quella situazione e vivere i momenti che vivranno. Come detto, Gesù denunciò la presenza di un traditore, della sua partenza e della sua morte, e questo aveva generato paura, insicurezza, i loro cuori erano turbati. Come avrebbero potuto evitare quel dolore? Ed ecco la cura del Signore Gesù: abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. È interessante che il Signore Gesù li porta a cercare una pace non nelle circostanze drammatiche che stanno vivendo, ma nella fede, nelle sue parole. È interessante che un cuore turbato non trova pace nelle circostanze, perché la pace nel mondo non esiste, semplicemente. Il mondo è un luogo nel quale non esiste pace per l'uomo. Certo, ci possiamo trovare, possiamo passare dei periodi di relativa calma, a volte vediamo delle immagini di posti paradisiaci o di vacanze dove pensiamo che il nostro cuore può sperimentare una certa pace, ma anche lì, nell'abbondanza o nella serenità o nella tranquillità, il nostro cuore non può aver pace, perché siamo sempre soggetti a un pericolo di poter ammalarci, della morte, di qualche evento che può scombinare la nostra esistenza. Possiamo dire che in questo mondo l'uomo non è mai al sicuro. Questa è una certezza. Possiamo vivere, come detto, momenti di relativa calma e di benessere, tutto quello che volete, ma non siamo mai al sicuro. Perciò non esiste la pace. E Gesù quella sera non cambiò le circostanze drammatiche dei discepoli. Si preoccupò dei loro cuori senza cambiare le circostanze. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in me, in Dio, e abbiate fede in me. E quindi Gesù sta rivelando pienamente la sua divinità, rivendica per se stesso una fede che spettava al Dio dell'Antico Testamento, e se lui non era quello che era, stava facendo una richiesta idolatra a questi discepoli: abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Un cuore che non trova pace non si cura con un luogo migliore. Non si cura cambiando le persone che ci stanno intorno. A volte le persone cercano rimedi nei farmaci, a volte nelle droghe, nell'alcol, nella speranza di trovare una qualche pace. Invece Gesù vuole guarire le loro insicurezze chiedendo semplicemente fede. Il solo luogo dove il cuore può trovare pace nella fede in Dio e in Gesù. Ma in cosa di specifico? In Dio e in Gesù come esseri esistenti o come esseri reali? Anche nel pratico, in che cosa Gesù sta chiedendo fede? Che Dio mi aiuterà? Che Dio sistemerà ogni cosa? Che Dio agirà secondo i miei desideri? Che Dio farà andare le cose così come io le spero e le sto immaginando? La pace nel cuore, come detto, non si trova nelle cose del mondo. Le cose del mondo possono darci un sollievo più o meno lungo, possono darci una certa sicurezza, ma come detto prima, abbiamo il problema della morte. Adamo poté sperimentare, l'unico essere umano che sperimentò questa pace. La pace non derivava perché il paradiso era un luogo perfetto, non mancava nulla, non c'era malattia, non c'era la fame, non esisteva il pericolo. La pace derivava in Adamo semplicemente perché era in comunione con Dio. E Adamo perse questa pace subito dopo il peccato. Andò a nascondersi, il suo cuore entrò in una sorta di turbamento e la domanda è: forse che il mondo era cambiato in quell'attimo? Assolutamente no, era ancora nel giardino dell'Eden, un luogo perfetto, ma il suo cuore non aveva più pace perché il peccato lo aveva interrotto la comunione con Dio. Gesù disse quella sera: il vostro cuore non sia turbato, richiamava ad avere fede in Lui e in Dio, e il giorno dopo succederà quello che nessuno avrebbe mai desiderato che dovesse accadere. Gesù morirà attraverso una tortura disumana, loro stessi lo abbandoneranno, lo lasceranno, ma la croce non è la fine di tutto. Gesù non ha ancora finito la sua opera. Gesù quella sera chiamò i loro cuori alla pace avendo fede sul vero obiettivo del suo ministero. Guardate il versetto 2. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Di quale casa Gesù sta parlando al versetto 2? Giovanni aveva riportato un episodio al capitolo 2, versetto 16, quando Gesù entrò nel Tempio e chiamò il Tempio la casa del Padre mio. Si sta forse riferendo a quel luogo? Ovviamente no, sappiamo attraverso altri Vangeli che Gesù aveva decretato la fine del Tempio. In Matteo 24 Gesù disse: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Quindi quella sera non stava parlando del Tempio. E allora di quale casa stava parlando? Della vera casa del Padre. Paolo, predicando agli Ateniesi, aveva detto che il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo. E del resto, essendo onnipotente, onnipresente, è un essere che non ha dimensioni come può essere contenuto da un luogo. Gesù aveva parlato molte volte che lui sarebbe dovuto tornare alla casa del Padre, tornare al Padre. Nel versetto, nel capitolo 13, Giovanni aveva inserito questo commento iniziale per quella serata, che or prima della festa della Pasqua, Gesù, sapendo che era venuto per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre. Ecco che quindi la vera destinazione, la casa del Padre, è un luogo che non è un luogo terreno. Gesù sta andando incontro alla morte, ma come detto la morte non è la fine del piano di Dio. Alla croce Gesù glorificherà Dio e Dio sarà glorificato in Lui, ma Dio lo glorificherà ancora perché lo resusciterà, lo innalzerà in cielo e lo incoronerà come re dei re. Ma il suo ministero ancora non è finito. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Gesù non li sta abbandonando per qualche motivo umano, sta procedendo con il suo piano. Torna al Padre per preparare un luogo. Un luogo non solo per lui, ma per loro. Vado a prepararvi. Lo fa proprio per loro. Pensate come Gesù vuole consolare quella sera i suoi discepoli. Sebbene non lo meritassero, con tutte le loro mancanze, Gesù già sta prospettando il futuro eterno insieme ai propri discepoli. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. È interessante che ho scoperto che una volta le persone, ai tempi di Gesù, le persone ricche, che avevano poi dei figli, quando i loro figli diventavano adulti e si sposavano, allargavano in pratica la casa per il figlio che prendeva una nuova famiglia e di conseguenza costruivano, edificavano sempre, in pratica si espandevano queste case e diventavano le dimore dei propri figli. Quindi ogni figlio che si aggiunge aveva la sua dimora a fianco a quella della casa del padre. È un'analogia interessante, come se Gesù in questo momento sta edificando una dimora per ogni persona che si converte, sta preparando un luogo per ricevere tutti i suoi discepoli, coloro che credono. In questo caso Gesù la chiama la casa del Padre, la Bibbia, la parola di Dio usa molti termini per identificare questo luogo, il regno dei cieli, la Gerusalemme celeste, il paradiso, molti nomi che racchiudono la stessa realtà che non possiamo comprendere. E quella sera Gesù portò conforto ai loro cuori confusi, richiamandoli alla fede, non sulle incertezze della vita, ma sulla sicurezza dell'eternità. Gesù, dopo la croce e dopo l'ascensione, è andato a preparare un luogo non per se stesso, e i discepoli erano destinati alla casa del Padre, dove Gesù è la porta, e Gesù non solo è la porta, ma è la via, che però vedremo successivamente, perché questi sei versetti necessiteranno di due sermoni per vedere la portata di tutte queste affermazioni del Signore Gesù. Ecco su cosa i loro cuori dovevano riposare quella sera: non sulla certezza della promessa dell'eternità della casa del Signore, cioè sulla certezza della promessa dell'eternità nella casa di Dio, dove poter trascorrere una piena comunione con Dio. Cioè in una sorta di tornare al progetto originale di Dio del giardino dell'Eden. Come detto, il paradiso terrestre non era un luogo perfetto, non è che era un luogo perfetto perché non si lavorava, c'era cibo e abbondanza, era un luogo perfetto perché l'uomo godeva della piena comunione con Dio. E puoi immaginare quale meraviglia è questo luogo che Gesù sta preparando. Ma la promessa di Gesù non si ferma alla preparazione di un luogo. Al versetto 3 Gesù dice che quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi Gesù andrà, prepara un luogo e Gesù annuncia che questo piano va avanti. Deve passare un certo tempo deve trascorrere, e in questo tempo i discepoli dovranno portare avanti comunque il loro ministero. E sebbene Gesù non sarà fisicamente con loro, il piano del regno di Dio continua nelle loro vite. Il cuore dei discepoli non deve essere sopraffatto dagli eventi, dovevano aver fede. Ma fede fino a quando? Gesù disse: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò. Non dà nessuna indicazione di tempo. Dà però questa certezza: lui tornerà. Come potevano i discepoli credere a questa verità? Lo vedranno tra poche ore morire? E in quei momenti non crederanno sicuramente a queste parole. Sarà molto difficile credere a queste parole. La crocifissione non sarà un evento sottovalutato da loro. Non è che diranno: beh, ma tanto, tra qualche ora risorge, domenica risorge, ma sì, una sorta di gioco di prestigio e Gesù tornerà in vita. No, cadranno nello sconforto, perché queste parole avranno veramente il loro effetto quando Gesù tornerà con loro. Infatti alla croce perderanno ogni sicurezza, ogni pace, ogni speranza, e come detto sarà la resurrezione a farli capire la reale portata delle parole di Gesù, ad avere fede nelle sue parole e a ritrovare pace nei loro cuori. Gesù tornerà. E sembra una storiella quando a volte parlo con le persone non credenti e dico che Gesù deve tornare, e penso che l'abbiate sperimentato anche voi. Qual è la reazione? Ridono. Dai. Ma credi a questa storiella? Ma la gente rideva anche alla predicazione di Noè? La gente rideva anche quando alla distruzione di Sodoma e Gomorra? La gente rideva in un certo modo anche quando Dio minacciava di deportarli da Babilonia? Hanno sempre riso alle promesse dell'intervento di Dio. Eppure quella gente ha smesso di ridere perché ha scoperto che Dio è da prendere sul serio. Quindi Gesù tornerà. Non sappiamo quando, ma succederà sicuramente. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede in me. Quindi Gesù tornerà quando questo luogo o quando questo tempo sarà finito. E i discepoli dovevano comprendere che il regno dei cieli, il regno di Dio, è assolutamente diverso da tutto quello che a loro avevano immaginato o fantasticato. Ognuno di loro avrà fatto sicuramente sogni su come doveva essere questo regno. Ma Gesù sta rivoluzionando tutte le loro aspettative. E forse, non lo so, loro potrebbero aver paragonato questo regno dei cieli con la gloria dei regni che loro potevano vedere, la gloria di Roma, e potevano paragonare la stessa gloria, ma una gloria un regno terreno dove sì, ci sarebbe stata la giustizia, sarebbe stato governato da Dio, ma un qualcosa di terreno. Invece Gesù quella sera dice che andava a preparare un luogo che non è su questa terra. Nessuno per ora lo potrà seguire. Infatti a Pietro gli aveva detto: dove vado io non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. E nonostante tutta la loro delusione, i loro fallimenti, Gesù quella sera disse che il loro cuore non doveva essere turbato. Cioè, se Gesù avesse semplicemente detto che andava a preparare un luogo, forse i loro cuori avevano ragione di essere turbati. La domanda è: come avrebbero raggiunto quel luogo? Attraverso l'ubbidienza della legge? Impossibile, nessun uomo era mai stato ubbidiente. Attraverso infiniti sacrifici? Attraverso una vita senza peccato? Impossibile. Se la salvezza dipendesse dall'uomo, ci sarebbe una certezza: nessuno si potrebbe salvare, neanche un credente, perché siamo soggetti al peccato. Ma quella sera Gesù volle dare confortare i loro cuori. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Wow! Ma quale incredibile promessa del Signore Gesù. Gesù non promise semplicemente di tornare, ma promise di tornare ad accoglierli. Gesù li avrebbe accolti nel luogo che andava a preparare. E li avrebbe accolti non perché meritavano qualcosa, ma semplicemente perché credevano in quello che lui era. Li avrebbe accolti per stare con loro, per sempre. Quella sera Gesù dette loro la certezza della salvezza. Trascorrerete, è come se avesse detto, trascorrerete l'eternità con me nonostante tutte le vostre mancanze. Questo è il regno di Dio. Non è un regno terreno, ha a che fare con l'eternità. E su questa verità loro dovevano costruire la pace del loro cuore. Infatti, pochi versetti più tardi, Gesù dice: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. La pace che il Signore Gesù dà è diversa da quello che noi possiamo immaginare. E gliela sta spiegando. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. E la stessa pace, Signore Gesù, è per noi anche oggi. L'Apostolo Paolo scrive la stessa verità in Filippesi, dice: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli. Pensate, Paolo ha avuto un ministero terreno molto impegnato, ma non si sentiva un essere terrestre. Pensate, si dice: la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Ecco che queste parole anche per Paolo ebbero un grande effetto. Gesù tornerà e Gesù non sta tardando, non è in ritardo con i lavori, non è un appalto pubblico come siamo abituati in Italia, che i lavori sono sempre in ritardo. È un tempo di grazia per gli uomini affinché si ravvedano dai loro peccati. Vi voglio invitare ad aprire Seconda Pietro. Pietro quella sera ascoltò, ed è interessante che in una delle sue epistole scrive questa verità. Seconda Pietro, capitolo 3. Guardate come questi insegnamenti del Signore Gesù vengono ripetuti da Pietro in questa epistola. Seconda Pietro, capitolo 3. Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo. In entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la premessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano dal principio della creazione. Domanda: non stiamo vivendo questo tempo qua? La gente dirà: dov'è l'adempimento di questa promessa? Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano a ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete affrettata la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace, e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come alle altre scritture. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui sia la gloria ora in eterno. Amen. Ecco che Pietro scrive, espone in maniera molto più ampia le parole del Signore Gesù. E la vita di Pietro non fu una vita di pace umana. Anche semplicemente dalla cronaca di Atti, rischiò un sacco di volte la vita, fu battuto e terminerà la sua vita perseguitato e crocifisso. Ma il suo cuore aveva trovato pace nonostante le circostanze difficili. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in me, in Dio e in me. E come detto in apertura, quando ci si mette, affidiamo tutto noi stessi in un progetto, ci può essere la delusione di aver scelto un progetto sbagliato. Ma i discepoli non avevano sbagliato investimento. Pietro, in Matteo capitolo 19, versetto 27, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?» E Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figlio o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna». Non avevano sbagliato investimento, solo che le loro aspettative erano diverse dalla realtà di Gesù. E non si erano fidati della persona sbagliata come gli investitori in qualche banca che è fallita. Perché Gesù quella sera disse quelle cose prima che accadessero, affinché riconoscano che Lui era Dio. E i discepoli non persero la gioia di vivere, perché quando gli fu dato il comandamento di andare e fare discepoli, eseguirono, furono uomini fedeli con le loro mancanze e portarono ad adempimento il mandato di Gesù. E Gesù non solo chiamò i discepoli a questa straordinaria rivelazione, tutti questi insegnamenti che noi troviamo sono per tutti noi compresi. Infatti al capitolo 17 il Signore Gesù dice: «Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola». Il Signore ci chiama alla pace del cuore non nelle cose del mondo, ma nella fede in Lui. La domanda è: sperimenti questa pace? O ricerchi la pace di Dio nella tua vita? E la risposta non la dà la tua bocca, ma la dà la tua vita. Il Signore Gesù dice: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. La nostra vita, la tua vita, mostra per cosa ci stiamo adoperando, se per il mondo o per Dio. Ed è evidente sotto gli occhi di tutti. Le tue azioni, il tuo tempo, le tue scelte, i tuoi soldi mostrano per cosa ci stiamo adoperando. Non lasciare che il tuo cuore sia turbato dal mondo. Gesù comprese le difficoltà che i discepoli avrebbero incontrato, non le sottovalutò minimamente, non li invitò a far finta, a ignorare il male che li avrebbe circondati, e non toglierà nessuna delle situazioni difficili che loro dovranno vivere. Li chiamò ad aver fede in Dio e in Lui. Li chiamò ad avere fede nella reale meta di ognuno di loro, quella per la quale l'eternità vale la pena di vivere in ogni momento della nostra vita, costi quel che costi, per loro e per noi oggi. Gesù infatti dice: che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Preghiamo. Signore, ancora oggi abbiamo visto nella Tua parola queste straordinarie promesse. Signore, spesso i nostri cuori, così come per i discepoli, sono turbati dalle situazioni che noi viviamo. Signore, questa parola di quest'oggi ci invita a indirizzare i nostri cuori nella meta della casa del Padre. I nostri cuori, Signore, devono avere fede, ritrovare pace, Signore, nella fede e nella Tua parola. E Signore, sappiamo, Tu non sottovaluti nessuna delle nostre difficoltà, ma Signore, Tu vuoi che nessuna delle difficoltà ci possa frenare da essere lo strumento per il quale Tu ci hai chiamato. Signore, Tu stavi fortificando i discepoli affinché non si perdessero nello scoraggiamento, ma che senza la Tua presenza corporea fossero discepoli fedeli. E così oggi vale la stessa cosa per noi. Signore, c'è una meta straordinaria in queste parole. Sappiamo, Signore, che tornerai e accoglierai tutti coloro che credono fermamente in Cristo come il Figlio di Dio, come Salvatore. Grazie, Signore, per questa parola, che i nostri cuori possano trovare veramente pace in Te. In Cristo Gesù. Amen.